signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale.
Puntata numero 1, mercoledì 2 dicembre 2009, ore 22:15 circa, all'orologino del mio Mac. La voce toscanaccia, purtroppo è ineliminabile questa cadenza, è quella di Strelnik che vi parla dagli studi di Radio Catrame 19 per la prima puntata di No Borders. Ci ha fatto da sigla di apertura Like Dylan in the Movies dei Canadians e io ve la rimetto un po' ringraziando Hans che stasera è così diligente. Siamo arrivati in questa puntata numero 1, puntata numero 0, dovevamo dire, ma siccome puntata numero 0 non ci piace, siamo un po' scaramantici da questo punto di vista, perché di solito la puntata numero 0 poi non segue una puntata numero 1. Allora partiamo direttamente dall'unità, dall'1. Il blop che sentite di sottofondo è una cifra stilistica di ogni web radio, almeno quelle sganassone come la nostra, il plop di Skype. Infatti vi ricordo che potete interagire in diretta con noi andando sulla home page del sito di Radio Catrame 19, che trovate a www.catrame19.it, e da lì, schiacciando il link Skype, ci date un ping, ecco, usiamo questo terminaccio, e ci date un ping e noi vi aggiungiamo eventualmente nella nostra lista di contatti e potete in questo modo interagire anche con le altre persone che sono già all'interno della chat, altrimenti ci ascoltate così semplicemente. Noi vi ringraziamo ugualmente perché siete veramente tanti, non ci si sperava, anzi ci si sperava ma non ci si credeva, ora ci si crede. Puntata numero 1 di No Borders, che abbiamo, diciamo così, intitolato Salonicco, Louvain-la-Neuve, dal nome di dei due collegamenti esteri che facciamo fuori dall'Italia nostra, per sapere che cosa succede di là. No Borders vuole essere proprio questo, vorrebbe essere il tentativo di spostare il nostro raggio, almeno il nostro raggio d'ascolto, su tematiche e temi che non riguardano solo e soltanto l'Italia. Possiamo partire anche dalle nostre ricorrenti via gradoli, dal 78 in poi non ci siamo più spostati di lì, o comunque si torna sempre in quel condominio, e vorremmo uscire un po' da questo grosso condominio che è l'Italia, non per esterofilia, non perché crediamo che all'estero sia tutto meglio, perché tutto funziona meglio di là e da noi non funziona niente, noi vogliamo capire forse anche un po' meglio che cosa succede dalle nostre parti, però avendo a disposizione anche il punto di vista di chi non abita più in Italia, per scelta, per amore, per fortuna, per obbligo, per tutti i vari motivi che possono esserci. Scusate, io continuo nel frattempo, mentre vi parlo, a guardare anche la chat. È un duro mestiere quello di integrare la web radio con gli strumenti di interazione diretta o con quelli del web 2.0, ma ogni tanto va fatto, e questo poi porta comunque un maggior godimento, almeno nel farla, nell'ascoltarla, questo me lo dovete dire voi. Tornando al titolo appunto della trasmissione, ci collegheremo stasera con due posti fuori dall'Italia, no? E continuando il discorso sul perché appunto abbiamo voluto impostare i nostri contenuti fuori dall'Italia, è perché appunto in questi giorni c'è stato anche sul web, c'è stato su internet un parlare del fatto. C'è stata una ricerca che ha detto che la blogosfera italiana è abbastanza chiusa su se stesso, niente di nuovo sotto il sole, l'accusa di autoreferenzialità e di onanismo si attaglia ai blog fin dalla loro nascita. È che comunque in realtà un po' di ragione su questa cosa qua c'è, nel senso che i temi dibattuti all'interno dei blog italiani, molte volte i temi principali, quelli nel, con un termine odioso, quella che si chiama nell'agenda setting della blogosfera, non, diciamo così, che riguardano sempre un po' troppo i nostri affari. Noi vorremmo appunto il punto di vista di protagonisti diversi che sono andati via, dalla lettera, l'avete letta sicuramente, che Celli ha scritto, per Giorgio Celli, ex presidente della RAI, rettore della LUIS, ha scritto su Repubblica in questi giorni, quando ha invitato suo figlio, in questa lettera al figlio, lettera al Kafka, lettera al padre di Kafka all'incontrario, a andarsene via dall'Italia perché secondo lui qui non c'è più speranza. Ecco, noi non vogliamo andare a sentire chi se n'è andato via perché è spinto da questo, perché avrà avuto motivazioni ben diverse o comunque l'avrà fatto per i suoi buoni motivi. Noi vogliamo sapere come si trova là e specialmente come un italiano che vive là vede le cose nostre dell'Italia, specialmente quelle che si trova a esperire, dopo questo termine vi rimando una canzone, fuori dai confini nazionali. Il primo collegamento con Salonicco, con Benti, che è un blog che noi leggiamo veramente volentieri perché è un modo veramente esemplare secondo noi su come si può mischiare il proprio vissuto personale con le vicende un po' più grosse che riguardano magari la propria città, il proprio quartiere, la propria città o addirittura la propria nazione. Questo collegamento noi lo approntiamo nel mentre il nostro Enz intanto ci trova nella playlist meravigliosa che ha preparato questa sera, ci trova una canzone da mandarci di sottofondo nel frattempo, nel mentre appunto prepariamo il collegamento via Skype. Ringraziamo un'altra volta, ma non è mai, diciamo così, non lo faremo mai abbastanza, tutte le persone che ci stanno seguendo adesso e con Enz che mi dice che ha trovato la canzone, io mi chiederei e vi lascerei a 2-3 minuti di musica. I Fought in a War, De Niro, è una cover di Belle and Sebastian, così mi dice Enz.
I fought in a war and I left my friends behind me to go looking for the enemy, and it wasn't very long before I would stand with another boy in front of me, and the corpse that just fell into me with the bullets flying round. And I reminded myself of the words you said when we're getting on, and I bet you're making shells back home for the steady boy to wear round his neck while he won't hurt to think of you. as if you're waiting for this letter to arrive, because I'll be here a quiet while. I fought in a war and I left my friends behind me, to go looking for the enemy, and it wasn't very long before I found out that the sickness there all ahead of me went beyond the bad city for me of the day kept gone before. I remember the lies of all the words you said when we're getting on, and I bet you're making shots back home for the steady man to wear. Round is never really one turn to think of you, as if you're waiting for this letter to arrive, because I'll be here quiet while. Didn't know where it would end. It stretched before me infinitely. I couldn't really think of day beyond now. Keep your head down, Paul, there's trouble plenty in this hour, this day. I can see hope, I can see light. You're making shots back for the steady man to work around his neck while he wants her to think of you, as if you're waiting for his letter to arrive, because I'll be here quiet while.
Collegamento, Hans si è veramente comportato bene fino a questo momento. Vediamo se riesce tecnicamente a metterci in contatto con Salonicco, dove c'è Benti di benti.splinder.com, un blog che seguiamo veramente volentieri e che ci parlerà della Grecia e di Salonicco. Andrea, ci senti?
Sì, voi mi sentite?
Sì, perfettamente. Adesso è andato via anche uno strano riverbero che prima c'era.
Perfetto, buona serata a tutti.
Buonasera a te, come stai prima di tutto?
Bene, 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 qui fa un caldo, è un novembre molto caldo, ancora si va in giro la sera quasi senza soprabito, diciamo, senza cappotto.
Ma che bello, molto bello, quindi un tempo caldo da tutti e due i punti di vista, sia il tempo meteorologico che da altri tempi.
Sì, da quello che si sente in giro si preannuncia un dicembre abbastanza caldo, anche per motivi poco lieti purtroppo, perché come sai il 6 dicembre, che sarebbe domenica, c'è il primo anniversario della morte di Alexis, il ragazzo che è stato ucciso l'anno scorso dalla polizia, e le voci che circolano non sono molto tranquillizzanti, diciamo così.
Sì, abbiamo avuto notizie leggendo sui blog anche di attacchi con bombe in questi ultimi giorni proprio a Salonicco. Non so se hai sentito, comunque se sei vicino o meno a questi episodi.
Guarda, praticamente dall'anno scorso, da quando ci sono state le rivolte dopo il 6 dicembre, dopo l'omicidio di Alexis si sono praticamente senza soluzione di continuità seguite degli episodi del genere, cioè molto spesso bombe, ordigni verso banche, verso la borsa d'Atene. L'ultimo episodio abbastanza eclatante è successo circa un mese e mezzo fa, c'è stato addirittura un assalto a una caserma della polizia in cui sono stati feriti 6 poliziotti. E diciamo che mentre la maggiore organizzazione terroristica, che era quella del 17 novembre, era stata sgominata dal precedente governo, la morte di Alexis dell'anno scorso ha gettato benzina sul fuoco, e quindi molti movimenti nuovi sono venuti fuori. Quindi c'è parecchia agitazione, si è visto anche alle manifestazioni del 17 novembre, quelle per la celebrazione dell'anniversario dell'entrata della dittatura con i carri armati dentro l'università.
In questo modo siamo entrati nel territorio greco e salonicco, inquadrandolo dall'alto, quindi zoomando dall'alto, vedendo e arretrando anche un po', facendo un po' di rewind fino all'anno scorso, fino al dicembre dell'anno scorso. Ma stringendo invece questo zoom fin verso il Salonicco e poi la città e poi te che ci stai lì dentro, come stai te a Salonicco? Che fai? Che aria si respira? Che cieli si vedono e che terre si calpestano, ecco, a Salonicco?
Guarda, Salonicco è una città grande perché fa 1,5 milioni di persone, ma si vive molto bene perché stranamente non si avverte la pressione caotica della grande città che per esempio potrebbe esserci ad Atene. Questo un po', diciamo, conferma il luogo comune del ritmo rilassato che c'è in Grecia. In realtà è vero che in qualche modo si avverte meno una certa pressione anche a livello, non lo so, lavorativo. Si è più rilassati in genere. La gente tende molto di più, anche come orari, come stile di vita, a godersi la vita, a godersi i piaceri della vita. Tutti stanno molto spesso fuori a mangiare, nonostante la crisi, per cui piangono, però le taverne sono sempre piene di gente e anche i bar, quindi sono molto edonisti i greci, per questo si sta bene. Questo per quanto riguarda la vita quotidiana l'inverno. Poi c'è l'estate, che è spettacolare ovviamente, perché ci sono posti meravigliosi. Sì, mare spettacolare, spiagge dove ancora è possibile fare campeggio libero, quindi cose che da noi proprio inimmaginabili. Penso alle nostre spiagge in Italia, che sono sovrastate da cumuli di ombrelloni e sedie sdraio. Noi andiamo praticamente in mezzo alla natura, piantiamo le tende e stiamo fuori interi fine settimana, insomma ce la godiamo parecchio dell'estate, ecco. Quindi io personalmente sto molto bene, anche perché il motivo per cui sto qui è che faccio un lavoro che mi piace molto, che è quello, ho aperto una scuola di lingue, quindi insegno la lingua italiana qui ai greci, che ancora hanno abbastanza voglia di impararla, e quindi io sto bene, non mi lamento affatto.
Bene, bene, molto 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 bene. Allora, io ho sentito già il feedback di alcuni ascoltatori che ci dicono che la tua voce si sente benissimo, perché fino all'ultimo sai che ci sono questi, diciamo così, questi appigli, questi interrogativi tecnici nelle piccole radio, meno che indipendenti, non perché siamo dipendenti da qualcuno. Riguardo proprio allo stare in Grecia e alla cosa del concetto del tempo, che dicevi, forse è un concetto del tempo molto più rallentato rispetto al nostro. Nonostante questo, la società greca, comunque, secondo te, anche se diciamo così, il modo di affrontare la crisi dei greci è così, diciamo, cercano di sopravvivere non privandosi di quelle parti che o edonisticamente o epicureicamente, no? Visto che parliamo di Grecia. Esatto, sì. E come percepita, come percepisci personalmente il periodo invece di crisi economica forte, no? che comunque si fa sentire anche lì, quando sono scoppiati i disordini e le rivolte dell'anno scorso, sono scoppiati anche perché c'era una situazione, così come in molte altre parti d'Europa, critica dal punto di vista economico e sociale.
Guarda, questo è indubbio, la crisi c'è e picchia duro anche qui, non è che la gente... È vero che l'affronta in maniera abbastanza rilassata, quindi non si priva sicuramente dei piaceri, quali la cucina e la compagnia, però è vero che c'è anche qui. Nonostante, non essendo un'economia molto industrializzata, in realtà le scene tragiche che di cui sento parlare, di cui leggo in Italia, in realtà non si avvertono così tanto. In realtà la Grecia, a parte il boom del 2004 con le Olimpiadi, è comunque un'economia che ancora è, se vogliamo dirla con parole abbastanza accomodanti, è in espansione, però è un po' indietro, quindi la crisi si avverte anche qui, ma forse un po' meno, perché diciamo non c'è stata quella perdita del privilegio, dello status, di un certo anche stile di vita. Era uno stile di vita abbastanza low profile prima e tale è rimasto, poi differenze ce ne sono forti anche qui. Per quello di cui parli tu, cioè del fatto che i disordini dell'anno scorso siano stati poi anche un'espressione, un po' un'esplosione del disagio economico, era una cosa di cui eravamo convinti tutti, noi italiani, insomma, che ci troviamo qui. E è una cosa che ho letto molto anche nei giornali italiani, e quindi per curiosità e per conferma, l'anno scorso abbiamo chiesto un po' le opinioni dei nostri amici greci, cosa ne pensavano. Uh-huh. E questa in realtà è stata un po' smentita come versione, perché sì, è vero che poi alle sommosse dell'anno scorso hanno partecipato anche persone con difficoltà economiche, è vero che si sono per la prima volta abbandonati a veri e propri saccheggi dei negozi, cosa che non era mai avvenuta prima. In realtà, però, quello che ci hanno tenuto a sottolineare i nostri amici è proprio un conflitto vero e proprio con le forze dell'ordine. Uh-huh. C'è un problema grande che c'è con la polizia, che qui è abbastanza brutale, in primis, e poi c'è tutta una storia di episodi abbastanza gravi che vengono fatti o vengono taciuti o vengono fatti passare abbastanza in sordina. Ce n'è uno abbastanza eclatante, che poi, per anche riallacciarci ai discorsi che facevi tu sul web, no? Che qui viene chiamato come l'episodio della fioriera, che in greco ci si dice giardiniera. È successo praticamente che dopo una manifestazione di 2 anni fa, dei ragazzi uscivano proprio dalla manifestazione, erano già scoppiati i disordini, loro però erano abbastanza lontani, vengono accerchiati dei ragazzi dai poliziotti in borghese, e vengono massacrati di botte, letteralmente massacrati. Ci sono anche, e questa è stata la grossa differenza, dei video su YouTube. Sì. Hanno pubblicato, c'era qualcuno che ha fatto delle riprese, e i poliziotti ovviamente non se ne erano avveduti, quindi è successo che ovviamente in tutti poi i rapporti che hanno fatto questi poliziotti riguardo a questo episodio con questo ragazzo, hanno parlato del fatto che in realtà era inciampato ed era andato a sbattere su questa fioriera. Sì. Quando invece era chiaro poi dal video che è stato pubblicato e che ha fatto molto scalpore, che in realtà l'avevano massacrato proprio senza farsi un problema. E la cosa abbastanza ridicola è che anche i vertici della polizia posti davanti al video hanno negato, hanno detto no, ma non vedete che in realtà è caduto e si è fatto male da solo. È una cosa abbastanza esilarante. Poi quello che è successo in realtà è che anche questo fatto, nonostante una grossa pressione dell'opinione pubblica, è passato abbastanza così è stato sottaciuto, e in realtà nessuno dei poliziotti ha pagato in modo particolare, anzi uno è stato promosso addirittura, come è successo anche ad alcuni dei poliziotti del G8 di Genova, se ben ricordo, no?
Sì. In effetti sì, mi ricordo di aver visto proprio il video su YouTube, il video che stai dicendo tu. Qualcuno dall'alto, da una finestra dall'alto, di notte, inquadra appunto la scena, c'è questo ragazzo che cerca di rifugiarsi in un locale che è aperto forse, e però di fronte c'è questa fioriera che qualcuno ha anche fotografato la mattina dopo, quando è giorno, e si vede una fioriera che è il davanti, sia il marciapiede, sia la fioriera sono insanguinati, sono proprio cioè c'è stato un pestaggio vero e proprio, quindi
deliberato, non c'è stata nessuna, non hanno fatto neanche finta. Poi ci sono anche delle riprese più ravvicinate, c'è un altro video adesso, lo vedevo oggi pomeriggio, in cui proprio sono anche da molto vicino sono stati ripresi. Per questo motivo immagino che soprattutto i reparti, quelli un po' antisommossa, che sono sempre mobilitati anche durante le manifestazioni, quelle del 17 novembre, tendono a farsi fotografare abbastanza malvolentieri. È successo che Ludovica, mia moglie, ha provato provava a fare delle fotografie mentre sfilavano i reparti antisommossa, e loro si coprivano il volto come se fossero dei criminali, non come se fossero delle forze dell'ordine in servizio. Cioè, c'è proprio il concetto di essere in quel luogo per proteggerci che manca un po'. Comunque,
in effetti uno delle richieste per la democratizzazione è quella del nome e cognome, o comunque della matricola sul ben visibile, ma questo naturalmente significherebbe anche l'essere riconoscibile. Se loro stessi non vogliono essere riconoscibili, significa che insomma si percepisce più lo scontro di piazza come vediamo di dargliele quanto più possiamo, che non semplicemente mantenere quello che viene chiamato ordine pubblico, no?
Guarda, che per onestà, poi io non vorrei poi passare per uno completamente sbilanciato da una parte, che sono apertamente, però va detto anche che a questo tipo di manifestazioni, in particolare dall'anno scorso, è abbastanza evidente che si siano mischiati anche personaggi che non hanno mai fatto parte di movimenti particolari, cioè anche sbandatelli, ragazzini che non è che abbiano molto a che fare con i movimenti di protesta organizzati, semplicemente entrano, fanno casino, spaccano due vetrine e poi se lo raccontano con gli amici, magari la pubblicano su Facebook adesso, non lo so. Quindi va detto che la sistematicità dello scontro sicuramente da parte della polizia c'è, però anche da parte di una purtroppo piccola ma attiva parte dei manifestanti c'è anche, quindi è quasi inevitabile. Ogni 17 novembre la manifestazione parte abbastanza tranquilla, però il finale dei lacrimogeni con le barricate all'interno dell'università, che è anche asilo politico, fanno quasi parte della coreografia. Quello che è successo quest'anno è che Atene, per esempio, dove mi hanno raccontato che in realtà non è successo quasi niente a livello di disordine anche rispetto a Salonicco, il nuovo governo, in teoria socialista, ha fermato le persone a tappeto, cioè hanno fatto 280 fermi, una cosa che non si era mai vista. E per questo anche si prospetta per il 6 dicembre un'atmosfera abbastanza surriscaldata.
Sì, si dice comunque con i socialisti questo non... Scusami, con i socialisti non si è cambiato poi un granché, anzi, da un certo punto di vista la gestione della piazza e dell'ordine, quello che dicevamo essere l'ordine pubblico, si è addirittura peggiorato, insomma. No, prima di tutto non ti ho ancora ringraziato per tutte queste informazioni che ci stai dando in diretta e da uno che l'ha vissuta, che le sta vivendo e ancora le vive, per cui poi alla fine la spina dorsale di questa trasmissione di No Borders è proprio questo, il contenuto che viene direttamente, no, dalle persone che sono lì. E
si direbbe, anche se mi è venuto journalism un po' una schifezza.
Il citizen journalism, esatto, il citizen journalism. Ok, e allora il nostro Hans dice che I'm waking up to us, di Bob Korn. Poi chiediamo anche a Benti qualcosa sulla musica, perché questo è uno che ne sa, insomma io c'ho Hans che mi fa da spalla, ma lui è uno che ne sa molto più di me, no? Non ti nascondere, eh.
Io?
Sì.
No, qualcosa, sì, ma non... Mi interesso di musica, ma prima di definirmi un esperto ci penserei abbastanza bene. Non voglio assolutamente mettermi in competizione con Hans.
Hans
ha dei grandissimi gusti, per la musica che ha messo fino adesso è evidente.
C'è un solo difetto, Hans, che è dopatissimo, solo questo, poi andrebbe bene. Ha ragione anche te. Hans, Bob Korn, I'm waking up to us. Vai, Hans.
I need someone to take some joy in something I do. You need a man who's either rich or losing a screw. You know I love you, and here's the irony. You're going to walk away intact. I think you never liked me anyway. You like yourself and you like man to kiss your arse the expensive clothes. Please stop me there, I think I'm waking up to us. We're a disaster, you don't want to know me, because you move in circles of the brave. Where are the fines their life? She was the one love of my life, and I let her go. And if I look like that today, oh please let her know. I never wanted to do harm to her. I only wanted her to see the beauty of the world surrounding her. But when she opened up her eyes, it's much too late, our chance is gone. She's with the guy who takes the price for everything I ever showed her, digging all the fun. Because she's older, I fed her with a spoon. I made her mother's smile, I helped the kid survive. She was the one love of my life, she showed me the road. I loved her dog, her steady gaze, the chapter is closed. I always wanted all the best for her. Best thing was to stay away. She grew up and she left the rest of us. And now the understanding's gone. I haven't changed, how could I? I'm pretty much the same person. I couldn't keep the anger hidden anymore. But lucky for you, you were not around. My anger turns to pity and to love. The season has arrived, the season has arrived, the season has arrived.
State ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale.
Testa giù e Down, la colonna sonora è dei Nine Inch Nails, in un disco che è scaricabile dal loro sito e in Creative Commons. Per questo possiamo mandarlo come sottofondo sonoro sulle parole che si dispiegano, come un tappeto sonoro su cui vanno a dispiegarsi le nostre parole. Noi abbiamo ancora in linea il nostro Andrea da Salonicco, lo sto chiamando alternativamente Andrea e Benti, perché Benti è il nome del blog su cui lui scrive, benti.splinder.com, in uno stile che a me piace molto, perché come gli dicevo durante le prove di trasmissione prima delle 8, mischia in maniera molto molto interessante quello che è la sua vita personale con gli eventi che si svolgono intorno a lui, che hanno appunto incidenza più o meno più grandi del suo quartiere, della sua città o della sua nazione. È quello che è successo fino ad ora, perché ci ha raccontato molto bene che cosa succede a Salonicco, quali sono le sue impressioni, qual è il clima in città in questo momento, sia dal punto di vista meteorologico, sia dal punto di vista sociale, economico e politico. E, Andrei, volevo chiederti, ma in Grecia, scusa la brutalità anche della domanda, ci viene anche dalla chat, come ti senti un immigrato italiano? O il grado di accoglienza dei greci è molto più alto, al di là, no, di quella frase che da Mediterraneo mi sembra sia, sì, greci italiani una fazza e una ra, scusa se sono andato un po' nel triviale.
Dei più grossi tormentoni che viviamo in questo paese noi italiani. Guarda, i greci hanno verso gli italiani un inspiegabile atteggiamento positivo, cioè nonostante poi non è che qui non circolino le notizie su quello che fa il nostro presidente del consiglio, però in realtà nonostante questo l'impronta che ha lasciato una certa Italia nella cultura greca, parlo di qualche generazione fa, è rimasta, quindi tuttora, grazie a Dio, l'Italia viene percepita come una democrazia moderna, in grado di produrre tuttora cultura, musica, cosa che poi in realtà nei giorni nostri non è che sia tanto vera, ma noi non è che glielo diciamo, quindi ci prendiamo questa benevolenza, è molto piacevole. Cioè, parlavo oggi con un mio amico spagnolo, anche gli spagnoli ovviamente sono molto ben voluti e visti come esotici, e mi raccontava del fatto che è andato a fare a chiedere un certificato all'ospedale e non gliel'hanno fatto, mentre io avevo detto guarda te lo fanno subito, e invece gli hanno spiegato che a noi l'avevano fatto solamente perché eravamo italiani per benevolenza, quindi molto spesso proprio ci marciamo alla grande su sta cosa di essere italiani. In realtà esiste il razzismo anche in Grecia verso popolazioni soprattutto che vengono dall'est, dall'Albania in particolare, mentre ti ripeto che per gli italiani c'è, non ti dico un'adorazione, ma proprio una grande, grande benevolenza. Si sentono veramente molto più vicini a noi di quanto la maggior parte degli italiani si senta poi in realtà vicino a loro.
Tu è molto che abiti a Salonicco, se posso chiedertelo?
Certo, io a maggio faccio 7 anni di Grecia.
È un po', è un po'.
Dal 2002 sono qui.
Diciamo chi parla per No Borders può stare lì anche da pochi mesi, come sarà il caso del collegamento successivo dal Belgio, ma 7 anni quindi sono un bel banco di prova. Ti senti anche parte di questa, delle tradizioni e del vivere alla greca, se esiste un vivere alla greca, o alcune parti tue italiane sopravvivono fortemente, che sia che si tratti della cucina come del gusto per i vestiti o per la musica?
Ma guarda, molti aspetti della Grecia ormai fanno parte della mia vita quotidiana, e molte cose che mi piacciono le ho adottate, insomma, per il tirare tardi per esempio è una cosa che mi è sempre piaciuta, e qui in Grecia ho trovato proprio terreno fertile, molto, molto facile, proprio il loro modo d'essere. E altre cose le mantengo, per esempio, volente o nolente, comunque un occhio su quello che succede in Italia lo butto sempre, mio malgrado, perché per la maggior parte sono sofferenze e dolori, però almeno politicamente.
Certo, certo. Va bene, allora io ti devo ringraziare tantissimo, Andrea, per il collegamento, per tutte le cose che ci hai detto, per la pazienza che ci hai avuto anche di rimanere qui attaccato a Skype a parlarci della tua vita in Grecia. Spero che questo non sia l'ultimo collegamento e che magari nelle prossime puntate, in altri abbinamenti di città, possiamo risentirci e riparlare sia di te sia di Salonicco.
Per me, guarda, molto volentieri, mi ha fatto piacere, anzi vi ringrazio di avermi ospitato nella prima puntata, è proprio un grande onore. L'unica cosa, permettimi di salutare mia moglie Ludovica,
certo,
se no mi prende a mattarellate appena torno a casa.
Noi ci associamo anche perché leggiamo molto volentieri il suo blog.
Va bene, io ti ringrazio e buona serata, buon proseguimento con No Borders.
Anche a te, e grazie, a prestissimo.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Il nostro Hans a questo punto dice che c'ha un tappeto sonoro proprio da luci nel cielo. Sempre loro, i Nine Inch Nails con Lights in the Sky. Mentre noi approntiamo subito il secondo collegamento da Louvain-la-Neuve in Belgio. Grazie Benti, grazie davvero. Ringraziamo ancora tutti gli nuovi ascoltatori, in chat ringraziamo anche Luca, che di questa No Borders, voi non lo sapete, stasera dovevamo fare un collegamento, una co-conduzione qui della prima puntata di No Borders, perché Luca Ezechiel, un blogger della primora, come si dice, è uno tra i sostenitori e i fondatori di questa trasmissione. Format non lo uso proprio per principio, Enz. Format, dillo te. Thank you. pronti per il secondo collegamento. Vorrei trovare il modo di collegarmi anche con Luca, con Ezekiel, perché con lui vorrei parlare anche di alcuni argomenti che si sono sfiorati prima con Andrea, appunto il citizen journalism o comunque l'idea dell'uso dei social media. Tra l'altro la Grecia, gli studenti greci stessi o comunque una parte dei rivoltosi appunto hanno usato proprio i social media in maniera innovativa ancora prima di quello che è successo poi in Iran. Mi ricordo il dicembre scorso che proprio con Radio Catrame avevamo provato a fare una copertura, un'ora di diretta attraverso i social media su quello che stava succedendo ad Atene e nelle altre città greche. Per il secondo collegamento vuol soltanto mettere uno stacchetto prima. Enzo c'ha questa cosa dei jingle, gliel'ha fatti il maestro Gattico e lui ogni tanto vuole per forza metterli. E allora mettili.
Radio Catrame 19.
State ascoltando Radio Catrame 19 sulle frequenze 49.1.
Radio Catrame 19, la radio inusuale.
Ecco, adesso ne ha messe un bel po' una dietro l'altra, si è sfogato e noi possiamo tentare il secondo collegamento con Louvain-la-Neuve in Belgio, dove c'è il nostro Davide Carbonai che ci parlerà di un bel po' di cose. Allora io provo il collegamento, chiamo, dovreste sentire anche voi, dovreste, ecco io ho sbagliato, dovreste, mi senti? Adesso dovrebbero sentirti anche tutti gli altri. Va, come, prima di tutto, come stai? Come stai?
Bene, molto bene. Grazie. Buonasera da Louvain-la-Neuve.
Allora, noi dobbiamo dire una cosa, dobbiamo dire che Davide Carbonai in realtà è una vecchia conoscenza di Radio Catrame 19, questo non possiamo che... Dobbiamo svelarlo subito perché, insomma, mi sembra onesto per trasparenza nei confronti di tutti gli ovo ascoltatori che ci sono in questo momento. Il sociologo Calzolai, in effetti, così era il nick con cui Davide Carbonai, che in realtà poi è un sociologo davvero, è stato uno tra i tre pilastri, insieme a me e a Liv, io un pilastro un po' meno, insomma ero un colonnino, di Parla come scrivi, appunto la trasmissione che è andata in onda per più di 2 anni e che è arrivata a più di 30 puntate. Ora lui deve fare in questo modo la figura dell'inviato neutrale, professionale. Prima di tutto ti voglio dire una cosa, cosa ci fai, cosa fai in Belgio, un italiano in Belgio, e in che parte del Belgio sei?
Allora, io sto nel baricentro del Belgio, cioè sto proprio nel mezzo, cioè se ti mettesse, come dire, su un dito, la cartina del Belgio rimarrebbe in equilibrio, perché sto a Louvain-la-Neuve, cioè in realtà lavoro, per modo di dire, studio a Louvain-la-Neuve, ma abito a Wallen, e a Wallen qui vicino c'è proprio il centro geografico del Belgio, quindi sto nel baricentro del Belgio e studio invece il centro, diciamo così, economico, che sta sci proprio Toscana, non mi si leva, economico dei capitalismi europei. Ecco che cosa faccio qua. E so, come dici, ci sto da circa 3 mesi, è un bel posto, mi piace, mi diverto, ci sto bene, mi riposo anche.
Ti chiedo soltanto se puoi parlare un po' più vicino al microfono, perché si sente, alcuni sulla chat mi dicono che si sente un po' ovattato, un po' basso, forse c'ha la voce bassa stasera, no? C'ha la solita voce bellissima da DJ radiofonico.
Una voce meravigliosa, guarda. Insomma, come stai invece te, Strelli? Che succede in Italia?
Che succede in Italia? Guarda, noi cerchiamo di capirlo proprio da queste interviste che facciamo fuori dall'Italia, per vedere anche come ci vedete voi. Il baricentro è un concetto interessante, anche perché per le cose che dovresti dirci stasera, insomma, il centro, appunto, l'aggregarsi. Non voglio rubarti i termini anche perché li sbaglio.
Sì, questo qui è. Sì, io cioè, sono qua a studiare i capitalismi, cioè sto a studiare, diciamo così, una sorta di baricentro che però, a differenza dei baricentri, così delle figure geometriche, è un baricentro relazionale, cioè si studiano, lo studio io, perché qui a Luvella Neva ci hanno un po' più dati rispetto ad altre università italiane, quindi qui ho, diciamo così, ho l'accesso a dei dati e posso da un database posso estrarre dei dati, elaborarli e trovare le connessioni, le relazioni tra imprese quotate in borsa, tra i diversi capitalismi europei. E in particolar modo si studiano delle connessioni particolari, che sono quelle per, la posso dire la parola tecnica?
Prego, 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 sì, può dirla, può dirla.
La parola tecnica, ma questa sci fiorentina è un va via, Interlocking Directory.
Dilla piano.
Interlocking Directory. Ovvero, tutte le volte che un membro di un consiglio d'amministrazione si trova al contempo nel consiglio d'amministrazione di un'altra impresa quotata in borsa, allora esiste un legame, cioè questo direttore, questo membro di un CDA, due CDA, è un po' un legame tra imprese. Sommare i legami, quindi tutti gli interloqui directories che uniscono imprese con altre imprese direttamente o indirettamente, dà luogo ad una rete. E si studia la rete. Quindi si studia il centro, si diceva prima il baricentro, il centro di questa rete, perché anche la rete e la rappresentazione grafica di queste strutture relazionali è un po' una figura geometrica e come tale la si può descrivere. Non c'è il perimetro, non c'è l'area, però ci sono altre caratteristiche della rete e le diverse misure di questa rete calcolate per ciascun capitalismo ci danno la possibilità un po' di mettere a confronto i diversi capitalismi e i diversi paesi con risultati che,
allora va bene, perfetto. È tutto molto perfetto. Io ti riporto anche i saluti dalla chat, perché mi servono anche per darti dritte. Ti dicono vai calzolai, per me sarai sempre calzolai, quindi c'è qualcuno che è molto affezionato alla tua vecchia identità web, al tuo nickname che tu hai abbandonato un po' così schifatamente, perché ora c'è da parlarci di uno studio serio. Però ci dicono anche calzolai, parla come scrivi.
No, sì, questo sì, però si pensi a una cosa molto semplice. Cioè, in tutti i paesi europei ci stanno delle società quotate in borsa. Sì. E queste società quotate in borsa, che hanno capitalizzazione o capitali sociali particolarmente elevati, sono connessi tra di loro. Ora, attraverso appunto dei direttori che sono al contempo in due o più consigli di amministrazione. Appunto, il problema che si pone è quanto è densa questa rete? Cioè, queste connessioni sono tante oppure sono poche? Oppure l'altro problema, che è particolarmente serio, è sul piano legislativo, ovvero c'è una legislazione antitrust o comunque sia una legislazione che promuove a livello comunitario, a livello nazionale, un po' di concorrenza. Altro problema ancora.
Aspetta, una cosa alla volta, perché comunque, cioè, noi siamo tessa in Europa, nel baricentro del Belgio, ci parli comunque, è vero che noi si devono trovare argomenti fuori dall'Italia, però si è affrontato subito un argomento molto grosso, che è appunto quella delle imprese quotate in borsa in tutti i capitalismi europei, cioè delle nazioni europee. Mi sembra che come argomento sia lanciato, cioè come curiosità speriamo di averla instillata, cioè come sono organizzati, chi comanda i vari capitalismi europei, almeno quelli delle società quotate in borsa, qual è la rete di connessioni che esiste, tutta sta roba qui. Per digerirla, per introiettarla, sì, se si può usare il termine, ci vuole nel mezzo una canzone. Una canzone veloce, una canzone molto, molto veloce, da 2 minuti e mezzo così. Però fa modo di pensarci un pochino sopra e poi di andare avanti nell'analisi dei capitalismi. Te che ne dici?
sono andato, diciamo, se ho improvvisato, sono andato a dritto, come spesso si dice anche in altre situazioni, mi sono così immerso un po' più nel dettaglio. Vabbè. Ascoltiamoci questa musica.
Belle and Sebastian è proprio anche il nome, è proprio anche il nome del titolo della canzone, sempre da questo tributo a Belle and Sebastian, e Enzi ce la mette e noi ci prepariamo per i capitalismi.
Left the school, I left my job. You saw me looking like a slut. When I was young, you were the only girl in town. Every time I left, it was a shame. Remembering it was your best friend. He wants to love and he wants to care. But when the girls see that, they think
he's so square. Sebastian, for once, just leave your troubles home. Sebastian, for once, just leave your troubles home. She goes to school around the
ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale.
Radio Catrame 19.
E con questo martellare rientriamo in studio, dove abbiamo sempre collegato da Louvain-la-Neuve il nostro Davide Carbonai, che ci stava spiegando prima ancora di dirci, appunto, appena dopo averci detto che sta lì in Belgio da qualche mese, che ci stava spiegando il suo studio sui vari capitalismi europei. Io ce l'ho ancora in linea, credo di avercelo ancora in linea. Enzo mi fa segno di sì. Ci senti? Senti?
Certo, certo, ti sento benissimo. E vi spiego questi capitalismi, cioè ci provo un po', così facciamo. No, vado, circo, va bene, treni?
Sì, va benissimo, parla soltanto un po' più vicino al microfono.
Sì, ora, chiaramente ci sono, le cose da dire sarebbero tante, però, uno, la questione su quanto sia strutturato il potere all'interno dei capitalismi europei è piuttosto importante, specialmente in quest'anno, che, diciamo così, qualcosina sul piano economico è successo. Ed è importante comunque sia valutare quanto questa rete sia densa, perché, come dicevo prima, cioè sul piano concorrenziale è stata qui abbastanza importante. E non solo, cioè questa densità relazionale tra comparti, tra diversi comparti merceologici, ne so, la manifattura, altri settori, oppure la finanza, comunque sia, sembrerebbe che anche tra questi sistemi ci siano delle connessioni, ma piuttosto rilevanti, e anche poi sul piano della di un tipo di analisi, cioè dell'intervento dello Stato sul piano economico, cioè sì, ci saranno, come si suol dire, cioè le banche sono sostenute anche in Europa, quindi non sono soltanto le banche, ma è tutto il sistema capitalistico che poi, come dire, riceve delle risorse. E queste risorse non è che siano tutte frutto, tutte derivate dalle aziende, ma anche da cittadini. Quindi questa rete è abbastanza importante studiarla, e soprattutto è, come dire, alcune statistiche di questa rete che la descrivono più o meno frammentata oppure più o meno coesa rappresentano per me delle statistiche di misurazione della competizione, della competitività, cioè se le imprese non hanno legami tra di loro, ecco allora che il sistema è competitivo, cioè quantomeno c'è concorrenza. Se mentre invece le imprese scambiano i consigli di amministrazione, i membri dei consigli di amministrazione, allora il sistema concorrenziale non è.
Se posso provare a sintetizzare, quanto più le imprese si conoscono fra loro, addirittura si scambiano direttori all'interno del consiglio di amministrazione, quanto più queste imprese, appunto, diciamo così, rendono o meno. È questo che vuol dire.
Anche questo. Intanto ci sono degli studi per cui stare al centro di una rete significa avere una quota di mercato maggiore, cioè strategicamente le imprese, come dire, cercano di condividere i consiglieri d'amministrazione perché riducono l'incertezza ambientale, si dice, cioè si riducono le incertezze del mercato in questo modo. E comunque sia la centralità in questa rete favorisce le quote di mercato, quindi sembrerebbe che i capitalismi, specialmente quelli contemporanei, che funzionano bene, cioè la rete li spiega meglio, a mio avviso, rispetto ad altre letture, questi capitalismi, secondo me, li si devono studiare proprio con delle statistiche di rete. Per esempio...
Aspetta. Quindi...
Si va su concetti complessi, però il senso di questo, diciamo così, è un approccio di studio un po' nuovo questo. Non è che sia proprio classico, però è un approccio di studio nuovo che però è corretto, è giusto, perché se questi fanno rete occorre studiarli attraverso...
Dalla chat mi dicono, quindi è un sistema meno efficiente per i consumatori, cioè un sistema colluso, mi chiedono dalla rete.
Questo, molti studi discutono, dimostrano questo, cioè se ci si accorda sui prezzi perché siamo la stessa azienda, infine, perché all'interno del mio consiglio di amministrazione c'è qualcun altro che se ne sta anche in un altro consiglio di amministrazione, è chiaro che, come dire, non è più, diceva Adam Smith, non è più la mano invisibile a quel punto che decide il giusto equilibrio, ma sono gli accordi tra persone. E tendenzialmente in questo caso il livello dei prezzi è più alto. E quindi gli istituti antitrust nazionali con le diverse legislazioni nazionali intervengono. Però il problema, e questo è un problema serio, io non so quanti ne parleranno, io sono qua a fare un reservello, poi non so
parla bene. Scusa, parla più vicino al microfono perché sennò si sente lontanissimo.
Il problema è piuttosto serio perché tutta la legislazione antitrust, quella comunitaria che è debole e anche quella nazionale, cioè quelle nazionali, sono legislazioni che intervengono quando c'è una fusione, un'acquisizione, e non intervengono specificatamente sugli interlocking directory. Cioè secondo i giuristi, lo leggevo in questi giorni, la giurisprudenza è debole, cioè le leggi per come dire, valutare, monitorare,
limitare,
no, in diretto non ci sono, o comunque sia più che sul piano legislativo, cioè del legislatore, piuttosto su quello giudiziario, cioè sono le autorità garanti a livello nazionale, o comunque sia il potere giudiziario che sanziona, cioè sanziona ex post.
Senti, questa cosa mi dice Arsenio Bravomo dalla chat, questa cosa dei consigli di amministrazione collusi c'era già, mi dice, in quel film The Corporation, quindi c'è anche, diciamo sì, anche, che analizzava il capitalismo sia americano sia, mi sembra, anche a livello mondiale. Quindi è una cosa che è, diciamo, che è di lunga data, quantomeno risale agli anni 90, o no?
No, risale alla storia dell'uomo, cioè i saggi sugli interloghi diretti, per esempio, risalgono a prima della seconda guerra mondiale. Ne ho visto uno prima del 1913, c'era una rivista, c'era un ricercatore che scriveva di interloghi diretti. E il problema è un po' sempre questo, cioè quasi ad ondate questa storia degli intrecci tra società ritorna. Cioè, ci sono studi degli anni 70 che raccontano meglio, si comincia a studiare gli interloghi diretti, cioè gli capitalismi come reti negli anni 70, 80, e si prosegue fino ad oggi, però non è che ci siano, a volte ci sono degli studi fatti bene, altre volte un po' meno, però non c'è una letteratura vastissima. Cioè, ci sono, ogni tanto se ne parlano, ci sono i siti di Beppe Grillo, ce ne sono altri blog ancora che ne parlano, comunque sia, però la misurazione di questi capitalismi, di queste reti, è altra cosa, e cioè i dati che c'ho io, e che non c'ha, in questo momento non avrebbe nessun altro, perché ne ho raccolti io. Però descrivono una situazione, insomma, preoccupante.
Ecco, andiamo a vedere qual è questa situazione preoccupante a livello di capitalismo europeo. Ci dai una, diciamo così, una panoramica dei vari capitalismi nazionali? Magari questo si potrebbe vedere meglio con quelli che te chiami grafi, no? Però anche se non abbiamo siamo in radio, quindi non abbiamo di fronte purtroppo la parte visuale, o anzi, per fortuna la parte visuale, quindi ti devi sprincipiare un po' di più nella descrizione dei singoli casi nazionali.
Va bene, allora, non è che sia tanto semplice, così, specie in radio sta cosa qua, però pensiamo, cioè, questi capitalismi come funzionano? Funzionano che ci sono tante imprese che possono essere delle palline, diciamo così, dei nodi, e poi dei legami che li connettono. Ora, nel caso in cui queste, diciamo così, per esempio in Inghilterra ci stanno 2155 imprese.
Sì.
Quotate, sono tante, c'è una tradizione inglese, insomma, dell'uso della borsa, la tendenza all'azionariato, diffuso e così via. Ora, quelle che sono raggiungibili, perché connesse direttamente o indirettamente attraverso altre, sono comprese all'interno, diciamo così, di una sottorete che comprende 1775 imprese. Cioè, l'80% delle imprese quotate in borsa in Inghilterra, l'80% di queste è raggiungibile. Si raggiunge attraverso un percorso a distanza 1, cioè sono nodi adiacenti, oppure indirettamente da altre imprese. Ora, la rete, io non mi invento nulla, però tutti i libri di gestione delle risorse umane, di economia, puntano sul fatto che la nuova impresa è una impresa a rete, che scambia informazioni, scambia conoscenze, però è l'organizzazione aziendale che è intesa come impresa a rete. In questo caso, l'impresa dove sta? Cioè, quali sono i confini dell'impresa? Questa è la domanda. Cioè, l'impresa sono le imprese raggiungibili attraverso i consigli di amministrazione, gli interloquing directories, oppure si può pensare una singola impresa definita dal fatto che ha il suo statuto, il suo consiglio di amministrazione, la sua assemblea soci. Questo è il punto.
Okay.
Cioè, qual è l'impresa? Tant'è che...
E la situazione negli altri paesi europei è sempre comunque così alto, diciamo, il numero di imprese che sono a distanza 1 o comunque che hanno, diciamo, sì, consigli di amministrazione, diciamo, compenetrati, o l'Inghilterra è è una situazione particolare?
Un caso emblematico, però sono ovunque alti, cioè anche in Italia, in cui, cioè l'Italia è un paese, diciamo, si sta nella media, ma sono altissimi, cioè anche in questo caso qua, nel caso italiano per esempio, sono raggiungibili, diciamo così, in questa sottorete, che è una sottorete di ampiezza maggiore, il 53% delle società quotate in borsa. Cioè vuol dire che cioè il capitalismo italiano, cioè tutti sanno di tutto, non solo tutti sanno di tutto, ma poi il sistema finanziario è connesso, qualcuno potrebbe dire colluso, è connesso con il sistema manifatturiero, con il sistema produttivo, cioè è connesso attraverso un consiglio di amministrazione. Si potrebbe dire così, oppure si potrebbe dire che probabilmente non c'è nemmeno troppa differenza. Quindi questo è l'aspetto che il legislatore dovrebbe considerare. Perché? Perché Parmalat, Cirio e altri scandali finanziari sono segnati anche da un sistema di interlocking indiretto che comunque sia decide o comunque sia influenza i processi decisionali.
Ok. Scusami se ti interrompo. Questo tipo di, parliamo, connessione e collusione, usiamo nell'accezione, diciamo, neutra, se si può così dire, riguarda quasi tutti i paesi europei?
Lo sto vedendo non proprio, per esempio la Danimarca è più basso, lo vedo qui. Poi c'è la Bulgaria che è ancora più bassa, anche la Grecia è piuttosto bassa, anche nei paesi bassi. Nell'Europa dell'Est è un po' più basso, però...
Sì, ma siamo cioè, per bassi nel senso in che maniera? In maniera sensibile o no?
In maniera sensibile, sì. Ci sono delle differenze che però si descrivono meglio con altre statistiche. Questa statistica qua, che, diciamo così, cioè la percentuale di nodi, tecnicamente si dice nella componente principale, cioè in quella sottosezione della rete in cui tutti quanti sono raggiungibili, in questo caso qua ci sono paesi come, dicevo prima, la Bulgaria oppure i Paesi Bassi e la Grecia, che, in cui, diciamo così, questi livelli di connessione sono un po' di densità relazionale, sono un po' più bassi.
Ok. E cosa succede, ci dicono dalla chat, se per esempio in un sistema di questo genere c'è un'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno di una rete? Questo ce lo chiede proprio Ezekiel, col quale non possiamo fare il collegamento in questo momento, ma che dobbiamo appunto risentire in qualche maniera. Io ti sto ponendo anche alcune domande che mi sta facendo lui in chat. Se c'è un'infiltrazione appunto della criminalità organizzata all'interno di reti strutturate in questa maniera, che cosa succede?
No, a parte il fatto che ora questa l'ha improvviso la risposta, però cioè, la criminalità organizzata si inserisce in reti che, al di là del capitalismo, dei capitalismi europei e delle interconnessioni tra paesi, perché poi c'è anche un capitalismo transnazionale,
certo.
Però comunque sia forme diverse di interlocking indiretto, cioè di connessioni tra imprese, esistono ad ogni livello economico e anche a livello locale, non solo, sebbene ci sia poca letteratura su questo, però quella poca che c'è racconta un sistema del governo locale in cui ci sono delle connessioni con il sistema economico locale, e allora cioè, secondo me già c'è i confini tra imprese buone e imprese cattive, secondo me sono difficili da definire, però sicuramente ci sono le infiltrazioni, cioè le forme di condizionamento, queste ci possono essere, però non so se tra i membri dei CDA ci sono dei mafiosi, sarebbe davvero.
No.
Ci sono nomi e cognomi, qualcuno, come dire, anche, cioè, ci sono anche persone indagate, comunque sia, specie in quelli italiani.
Quindi tu stai nella metà del Belgio, nel bel mezzo del Belgio, a studiarti i legami che costituiscono il capitalismo italiano. E quando non studi europeo, e quando non studi il capitalismo europeo e gironzoli sotto cieli del Belgio, che vedi? Cioè?
La chemise bleu e poi un'altra birra ancora. Non mi ricordo per il nome, cioè ci sono delle birre qua, sono fantastiche. Poi ci sono, ecco, verso il sud del Belgio ci sono questi monasteri in cui una volta si facevano artigianalmente, mentre invece ora c'è un po' una produzione un po' industriale di birre, sono buone, le birre belghe sono davvero buone, anzi agli amici di Radio Catrame ne porterò qualcuna.
Beh, bravissimo. E quindi ci dicono dalla chat, non so se riguardo al fatto che te sei a conoscenza di queste notizie sul capitalismo europeo o che sei a così breve contatto con questa gamma godifera di birre, ma allora tu calzolai sei in pericolo di vita.
Sì, può darsi, è un pericolo di vita, sì. Comunque va, è molto carino, quella, la campagna belga è proprio rilassante al massimo. Bruxelles no, però...
Bruxelles no perché?
Bruxelles no perché è una grande città, c'è un grosso mischiume di roba, di cose, di poteri, ci sono. Sono tante cose in Bruxelles. Cioè, anzi, per rimanere in tema, ci sono... Cioè, metterò a breve sul mio sito, sul mio nuovo blog che ho aperto da pochissimo tempo.
Giusto, però... scusami tantissimo, mi sono dimenticato di dirlo perché per Benti l'avevo detto, carbonai.it è il nuovo blog, tra l'altro multilingue, una cosa, un esperimento che noi rispettiamo tantissimo.
No, lì ci metterò qualche link su... perché ci sono delle associazioni che studiano le lobby. Le lobby sono qui a Bruxelles o comunque sia, le lobby economiche affittano, diciamo così, le palazzine intere insomma, vicino alle istituzioni europee. E quello delle lobby è un altro problema ancora che si incastra, perché è facile fare lobby quando le economie sono, quando le imprese non fanno concorrenza e sono la stessa cosa, cioè si rappresentano bene. E poi le lobby condizionano le politiche. E quindi, insomma, la riflessione è che le politiche le fanno più i cittadini oppure le lobby, il problema è che vabbè, gli ovo spettatori di Radio Atrame si porranno.
E quindi ecco, diciamo così, nel tuo gironzolare in giro per il Belgio ti senti più un osservatore che non un abitante del Belgio. L'Italia è lontana? Te la senti lontana? Hai nostalgia dell'Italia? Vuoi ritornare? O stai bene lì anche se è un momento temporaneo di studio? Ecco, la lettera di Celli, visto che l'abbiamo nominata prima, a te che effetto t'ha fatto?
No, seriamente, guarda, mi ha toccato su un punto dolente. Io mi sono fatto delle pippe tremende, pippe mentali su quella lettera.
Ecco, sì, scusa, di mentali almeno.
No, perché quella lettera io l'ho letta un po' così, poi non l'ho letta due volte. Però, voglio dire, l'ha scritta uno che era, perché è il rettore della LUIS, no, della...
Swiss.
Sì, della LUIS. E poi, cioè, uno c'ha un pacco di soldi, cioè... Ma chi cavolo te ne frega? Cioè, te basta che gli dia sordi e tuo figliolo gli fa 150 anni di vacanza ovunque gli pare nel mondo. Però il fatto è che questa lettera abbia suscitato dibattito, cioè almeno su Repubblica ci sono commenti e anche il Repubblica e i giornali ne ha dato un po' risalto, a me mi ha fatto un po' pensare. Ora, le cose stanno scritte e sono anche giuste, però Madonna santa, cioè proprio lui le doveva dire. Cioè, no!
No, infatti uno degli appunti principali è il fatto che lo dica una persona che, ma lui ha detto naturalmente poi quando ha replicato più di 1000 erano quando l'ho visto io, i commenti su Repubblica, che naturalmente poi come si dice era una provocazione, e quindi relativizzando poi vedendo da che pulpito arriva, l'obiezione principale è stata sì, vabbè, ma se non c'è posto per il figliolo di Celli, figurati te per il figlio di un altro normalissimo che non è il rettore della LUIS o l'ex presidente della RAI. Ecco, te che non sei il figliolo del presidente della RAI, di un ex presidente della RAI e di un rettore, vai a, quindi in Belgio sei, cosa vuoi fare? Il lobbista? Vuoi fare il lobbista in Belgio?
No, in Belgio infatti è un casino, cioè io ho detto, lo dico agli amici di Radio Atrame, ma io non sono già sbattere il capo, cioè Tenis, te mi sa che se tu mi rifai l'intervista tra qualche mese vuoi sapendo tu mi becchi, forse in Italia, però non è che l'Italia sia, cioè l'università è l'università.
Quindi la vedi dura per rientrare all'università in Italia, saresti un cervello in fuga, te saresti uno di questi famosi cervelli alati, no? Che svolazzano su cieli, aleggiano su cieli d'Europa come faceva lo spettro di quello lì un po' di anni fa.
Sì, il mio cervello è in fuga ormai da tanto tempo, può darsi sia venuto a Belgio proprio per ritrovarlo. No?
Quindi non senti la mancanza dell'Italia di tutti questi?
A parte 3 mesi sono poi, però anzi, cioè, star fuori, ragazzi, figata, c'è un altro mondo, si mangiano altre cose, si parlano altre lingue, si conoscono altre persone. Cioè, è una gran figata. Cioè, veramente, anche se io non faccio nulla di particolare, perché cioè, a Wallen, o meglio sto nella frazione di Nîmes-Saint-Vincent, cioè in pratica non c'è nulla, c'è soltanto i campi e l'autostrada.
E ci sei te a una finestra con un fioco lume che studi i capitalismi europei. Non è male, guarda, come immagine anche totale, come piano lungo, è una bella immagine questa finestrina fioca dove c'è un sociologo italiano che studia capitalismi europei nel bel mezzo del Belgio. Noi siamo arrivati alla fine, sai. Siamo arrivati alla fine della prima puntata di No Borders, anzi forse abbiamo sforato anche di qualche minuto rispetto alla lunghezza che ci eravamo imposti, o comunque a quella canonica che aveva Parla Come Scrivi, che è un'oretta e cinque circa. Io ti devo ringraziare molto, insieme a tutti gli ovo ascoltatori di Radio Catrame, che sono stati veramente, veramente tanti. Hanno contribuito in chat o ci hanno ascoltato, e vi devo dire che sono contento di questa prima puntata di No Borders. Ne approfitto per ringraziare anche Benti, che abbiamo sentito Andrea da Salonicco nel primo collegamento. Ringrazio il mio amico Davide Carbonai, che da Louvain-la-Neuve ci ha parlato dei capitalismi europei e delle birre che allignano nelle terre belghe. Ti do una comunicazione di servizio che mi ha dato Arsenio Bravuomo, e cioè che se ti funziona l'upload delle immagini nel blog, che dovrebbe essere risistemato, che so che sei un grande uploadatore, caricatore di grafi, quindi anche le cose che magari avete sentito soltanto per radio stasera, se visitate il sito di Carbonai nei prossimi giorni, settimane, anni, forse ci trovate anche la rappresentazione grafica. Che dici te? Ci saluti alla tua maniera dal Belgio?
No, tu mi fa ridere, ora tu mi hai fatto perdere le parole. C'avevo le parole da dire, però mi sono fatto. Vi saluto tutti quanti, carissimi ovo spettatori, e ci si risentiamo presto.
Benissimo.
Un saluto anche a Liv accanto allo Strelnik nazionale.
E noi ci si rivede prestissimo, se noi speriamo anche per rivederti te se torni in Italia, va bene?
Va bene, ciao.
Grazie mille, ciao. E allora Enz ci mette l'ultima canzone, io ne approfitto nel mentre lui sfruguglia la playlist per risalutarvi tutti quanti, per ringraziarvi di essere intervenuti alla prima puntata di No Borders, cosa succede di là, Waiting for the Moon to Rise, aspettando che sorga la luna, John Wayne Shoot Me, A Century of Covers di Belle and Sebastian. Domani trovate tutti i link, tutti i credits sul sito di Radio Catrame 19. Il blob che sentite sono i vari saluti che ci stiamo dando sulla chat. Enz è pronto, grazie ancora a tutti e a prestissimo con No Borders. Ciao da Strelnik, ciao.
I've never been
questo ed altro su Radio Catrame 19. Pronto.